Radio Duomo Notizie.
Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Duomo Senigallia in Blu. Oggi è mercoledì 24 maggio, in studio Laura Mandolini. Aspettiamo i turisti sulla nostra spiaggia. L'Arenile è stato ripristinato a tempo record, le strutture ricettive sono aperte e pronte all'accoglienza, con la qualità e l'entusiasmo che hanno reso la spiaggia di Senigallia un'icona delle vacanze nazionali ed internazionali. L'amministrazione comunale di Senigallia annuncia così, anche con un po' di fierezza, la fine dei lavori effettuati a ritmo serrato dopo gli ingenti danni provocati dal maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione e sulla vicina Emilia-Romagna. Soddisfatte le associazioni di categoria che hanno trovato proprio nel comune un partner prontamente reattivo in un momento critico di questo inizio di stagione. La collaborazione e il dialogo con l'amministrazione sono stati fondamentali per ripartire subito, ha detto il presidente della CNA Balneari Ancona, Francesco Clementi. Abbiamo apprezzato il grande sforzo fatto per essere al fianco dei balneari, sforzo che ci permetterà di essere operativi già da questo fine settimana. Gli fa ecco il presidente regionale di Confcommercio, Bramucci, un lavoro di squadra, per cui va fatto un plauso agli operatori della spiaggia di Velluto che hanno contribuito a ripulire in tempo record i propri tratti di spiaggia in modo da renderli decorosi già da questo ultimo scorcio di maggio e per prepararci al meglio alla stagione estiva. I carabinieri della stazione di Ostra hanno sventato una truffa relativa alla consegna di legna. I militari sono stati chiamati da una cittadina che è stata truffata. La donna aveva trovato un annuncio su internet per l'acquisto di legna al prezzo di 12 euro al quintale, un prezzo molto vantaggioso. La signora si è quindi accordata con i venditori per la consegna di 50 quintali di legna, ma i truffatori che si sono presentati con il prodotto acquistato ne hanno scaricato soltanto 25, la metà, facendosi pagare però per il quantitativo pattuito. La signora ha subito allertato i carabinieri che, simulando una ulteriore consegna, sono riusciti ad intercettare i due truffatori. Si tratta di due uomini, due pugliesi, padre e figlio con precedenti specifici. Sono stati colti in flagranza mentre tentavano una nuova truffa e sono stati costretti a risarcire la donna che era stata truffata, che a quel punto ha deciso però di non sporgere denuncia. Nei loro confronti è stata chiesta l'emissione del provvedimento del foglio di via dal comune di Ostra. Via libera alla proposta di legge per la regionalizzazione delle concessioni idroelettriche e sanità, in primo piano nella seduta di ieri del Consiglio regionale. In aula il via libera alla risoluzione per l'assunzione di personale nel sistema sanitario regionale e per l'aumento del tetto di spesa. L'atto, che ha incassato l'approvazione unanime, ha mosso i passi da due diverse mozioni unificate nella risoluzione, una dell'opposizione del gruppo Partito Democratico, l'altra delle forze di maggioranza siglata dai consiglieri Dino Latini UDC, Pasqui e Marcozzi, Forza Italia, Rossi, Civici Marche. La richiesta è quella che il Presidente e la Giunta regionale facciano pressing sulla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, su Governo e Ministero della Salute, per avere maggiori risorse e per aumentare il tetto di spesa sanitaria che imbriglia le Regioni impedendo di fatto nuove assunzioni. La Giunta regionale delle Marche viene sollecitata anche a deliberare rapidamente criteri per la stabilizzazione del personale sulla scorta di quanto previsto dal decreto mille proroghe. Il nuovo sindaco di Ostra Vetere, Massimo Corinaldesi, ha scelto la nuova giunta che lo affiancherà per i prossimi anni di amministrazione del paese. Ieri il primo cittadino ha firmato i decreti di nomina che attribuiscono a quattro consiglieri eletti le deleghe di assessori. I quattro sono anche i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. I nuovi assessori sono Giuseppina Codias, a cui è andato anche l'incarico di vice sindaco, cui sono state assegnate le deleghe ai diritti alla persona e istruzione, pari opportunità e politiche giovanili. Rossana Rossi, con delega al bilancio e tributi, Carlo Casagrande, assessore ai lavori pubblici, patrimonio, territorio e urbanistica, Chiara Spadoni, con deleghe alla cultura e comunicazione, rapporti con le associazioni, sport e turismo. I quattro assessori restano parte integrante del Consiglio Comunale, che è composto da 8 rappresentanti di maggioranza. Gli altri consiglieri sono Anna Maria Montevecchi, Sergio Nacciariti, Diego Api e Paolo Galli, più il sindaco. 4 invece i consiglieri di minoranza. Si tratta del candidato sindaco Nicola Brunetti, Chiara Morico, Edoardo Artibani e Nicoletta Saltarelli. Con la nomina degli assessori l'attività consigliare risulta quindi pronta ad iniziare a tutti gli effetti. In Italia dal 2010 ad oggi, maggio 2023, si sono verificati 1674 eventi estremi, uno ogni 3 giorni, un dato preoccupante che riguarda la meteorologia, visto che l'Italia ad oggi continua a rincorrere le emergenze, pagando anche in termini di vite umane. È quanto denuncia Lega Ambiente in occasione del Consiglio dei Ministri dedicato all'alluvione in Emilia-Romagna e nelle Marche, e che diffonde i suoi dati aggiornati dell'Osservatorio Città Clima, indicando alcuni interventi più urgenti da mettere in campo: investire in prevenzione, adottare subito il piano di adattamento al clima ancora in stand-by e approvare una legge contro il consumo del suolo. Nelle Marche gli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico sono stati 476 tra il 99 e il 2022, di cui 272 ultimati. L'importo totale stanziato per le opere è di 321 milioni di euro, di cui 161 per i lavori che risultano ultimati. A livello regionale sono circa 80.000 i cittadini esposti a rischio dell'alluvione e 33.000 quelli a rischio frana. Il 7,8% del territorio marchigiano è classificato a pericolosità da frana elevata e molto elevata, mentre il 2,8% ha pericolosità alluvionale media ed elevata. Domani, giovedì 25 maggio, dalle 9 alle 14, presso il Centro Pastorale Diocesano di Ancona, si terrà un convegno organizzato da Caritas Marche e dall'azienda Servizi alla Persona ASP 9 di Iesi, per approfondire il decreto legge 48 del 2023, in particolare la sezione dedicata alle nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e dedicate all'inclusione. Alessandro Ciglieri, consulente e formatore di Caritas Italiana, tratterà l'aspetto normativo e la questione dell'assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro. Maria Elena Tartari, dirigente delle politiche sociali della Regione Marche, parlerà invece delle prospettive e delle sinergie delle politiche regionali per l'inclusione e contrasto alle povertà. Franco Pesaresi, direttore dell'azienda ASP 9, approfondirà l'attuazione a livello territoriale di queste misure, il ruolo e le prospettive degli ambiti territoriali sociali. Anna Rita Bruglia, dirigente dell'INPS della Regione Marche, presenterà le azioni per l'integrazione territoriale e Roberta Maestri, dirigente del Centro per l'Impiego della Regione Marche, esporrà il ruolo e le prospettive del Centro per l'Impiego e le strategie per l'inclusione lavorativa. Marco Daurizio, delegato regionale di Caritas Marche, si soffermerà sui dati delle Caritas delle Marche. L'incontro sarà moderato da Andrea Mancini di Caritas Pesaro. L'evento è stato messo all'interno dell'accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche. Veniamo alle notizie ecclesiali. Sabato 27 maggio prossimo alle 21 presso la Chiesa dei Cancelli, la Chiesa diocesana di Senigallia è convocata per la Veglia di Pentecoste, un appuntamento centrale nella vita della comunità ecclesiale. La Pentecoste, con la Pasqua ed il Natale, è tra le feste più importanti della cristianità. Una nota della diocesi scrive: sono invitati tutti coloro che vogliono, ma non possono mancare quanti hanno una responsabilità nella comunità, a partire dai membri dei consigli pastorali e da coloro che sono particolarmente coinvolti nel percorso del sinodo. E sempre in tema di chiesa, con un pensiero alla Romagna alluvionata e alla necessità della pace, il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, ha aperto in Vaticano la seconda giornata della 77esima Assemblea Generale della CEI, in corso in questa settimana. All'assemblea prende parte naturalmente anche il vescovo diocesano di Senigallia, Franco Manenti. Nelle sue parole, il cardinale Zuppi ha ringraziato il Papa per l'incontro che è già stato effettuato lunedì scorso in attesa di quello di domani, due incontri del Papa dedicati ai vescovi italiani. L'introduzione di Zuppi, approfondita e dettagliata, ha toccato molti temi dell'attualità e della vita della Chiesa in Italia. Innanzitutto il Sinodo, giunto, ha detto Zuppi, al giro di boa. Dalla fase narrativa passiamo ora a quella sapienziale. Il cardinale ha voluto sottolineare inoltre l'impegno rinnovato contro gli abusi sui minori, da affrontare senza opacità, ingenuità, complicità e giustizialismi. Ha invocato inoltre politiche lungimiranti per quello che riguarda la famiglia, la natalità e l'accoglienza. Vi ringrazio dell'ascolto, queste erano le notizie più importanti per la redazione di Radio Duomo Senigallia in Blu della giornata. A risentirci nei prossimi appuntamenti.